non devi cercare, non devi aspettare.
Mettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Adol Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you. Vai Peracci!
Connettiti ad Adol e il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Adol Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Sigla ever di ogni puntata mai vista, mai sentita, mai letta. Buonasera a tutti amiche e amici del Solito Prolato, benvenuti alla 14ª puntata di, scusate il disturbo, 5ª stagione per noi. E chi ci ammazzano, ragazzi, qua finché ci divertiamo. Un ringraziamento come sempre a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera, secondo me, Giovanni Ganci, tutto esaurito, c'è coda all'ingresso, mi faranno compagnia Mauro Ritotto, Marco Santini, Massimo Fogli, Giorgio Pronto, Alberto Contumo, Tiarietti, Alessandro Trovas, Taraschi, Michele Serra ed Emanuele Sortino, se ritrova il cane sepolto da 35 centimetri di neve che è caduta a Denver. Il cane è bianco, la neve è bianco e lui è lì che cerca il cane. Secondo me non c'è altro. Ma abbiamo anche una sorpresa per iniziare questa 14ª puntata. Praticamente mancavamo solo noi, dopo tutte le ospitate che ha fatte, degne del nome e di quello che ha fatto. Buonasera Mauro Clementi.
Ciao Giovanni, ciao a tutti quanti, buonasera.
Mauro Clementi. Diciamo che si è tenuto il podcast ammiraglio per ultimo.
E no, gliene mancano ancora.
Ah,
questo qua qui lo ferma più.
Ma che ti manca, Mauro?
Allora, Fazio.
Fazio, ok. A uno mattina ti abbiamo visto.
Sì, poi mi sono materializzato. Se guardate la replica di Montalbano adesso, se guardate bene, sono al posto di Catarella. Mi hanno messo. E insomma,
in post-produzione, diciamo, col libro, L'hanno messo lì col libro, esatto. In post-produzione, bravissimi.
Montalbano esce fuori, fa Catarè e risponde Mauro.
Esattamente.
Esatto. Mauro Clementi.
Mi hanno scritto quelli di Cavalli e Segugi che volevano sapere se...
sì, esattamente.
Che citazione colta. Mauro Clementi, autore di Le Soli Adol Magazine, il nostro secondo libro dopo The Playbook, che è ancora lì, che vi aspetta. Ricordatevi che The Playbook è sempre lì in vendita.
Ma
sempre
direttore,
utile.
Ma gli autori di The Playbook sono mai venuti in questo podcast?
No, ci siamo scordati. Una vergogna proprio.
Ai. Una, ma neanche invidiamoli, io direi a questo punto.
No, a questo punto.
Stella larga, Mauro, brutta gente.
Sì,
infatti noi ci autoinvitiamo, la gente non ci chiama, ne veniamo lo stesso, scusate.
Sono furbi, non hai capito. Comunque, vabbè, giusto per andare avanti, Mauro mi ha chiesto, senti Gio, ma io posso fare un secondo giro? E gli ho detto di no. Lui voleva, era partito per un secondo giro, ho detto no Mauro, guarda.
Da cui Bueno può farne anche 3 o 4.
Ma lì non vale, lì è interessi privati in atto pubblico, è tutta un'altra cosa. Quindi Mauro Clementi, autore di Le Storie di Andor Magazine, il nostro secondo libro che trovate online in questo momento su Amazon in formato cartaceo ed elettronico, spero per domani più o meno. Massimo, dovremmo esserci con le 24-48 ore domani, no?
Per apparire 24-72,
Vabbè, mi ero dimenticato 72, confidiamo del 48 che era domani, per comparire in un po' di altre librerie e quindi altri formati. Sì,
comunque,
perché...
scusa, stamattina ho controllato e c'era già l'ISBN assegnato, quindi siamo sulla buona strada.
Grandi, grandi, grazie Mauro, grazie Massimo, grazie Mauro, grazie a tutti. E quindi potete poi acquistarlo anche per altri dispositivi, perché non tutti hanno un Kindle e non saremo noi a spiegarvi come si può comprare un libro del Kindle e poi renderlo disponibile anche per altri dispositivi, perché noi siamo contro la pirateria. Quindi io faccio così: siccome io, Mauro R e Marco, il buon Clementi, ce lo siamo spupazzati con amore ieri sera, lascerei a Mauro un minuto d'orologio, che per lui sarà il vero esercizio, per darci un po' l'idea ai nostri ascoltatori che ancora non abbiano sentito del libro, abbiano letto del libro, di cos'è Le Storie di Adol Magazine. Poi ve lo lascio in pasto per delle domande per altri 7-8 minuti. Vai Mauro.
Ok, Le Storie di Adol Magazine è una raccolta di articoli in parte già pubblicati sul sito, più una storia inedita su Michael Vick, che raccontano, diciamo, raccolgono un po' le long stories che ho avuto il piacere di scrivere in questi anni su alcuni personaggi della storia dell'NFL, che vanno dal famoso all'iconico, diciamo, se vogliamo scomodare questo aggettivo per gente come John Madden, Barry Sanders e Dan Marino, ci può stare. E questi personaggi in pratica hanno lasciato un grande traccia delle loro gesta dal punto di vista sportivo, ma ho cercato anche di andare un po' dietro a quello che andare un po' oltre quello che succedeva sul campo e raccontare persone anche con la loro complessità e con i loro problemi, perché la vita reale in generale molto spesso non ha fatto sconti neppure a loro. E nel tempo ho visto che avevamo dei feedback incoraggianti da chi ci leggeva, e in pratica ci è venuta l'idea di organizzarli, di aggiornarli in questo modo, in questo periodo qui, e di aggiungere appunto una storia inedita di Michael Vick, che ha richiesto degli approfondimenti abbastanza importanti, vista anche la complessità di quello che dovevo raccontare.
Bravo, è stato bravissimo. Mamma mia che emozione, Mauro che rimane nel minuto. Adesso va bene, tutte le domande che avete da fare a Mauro fatele adesso o mai più, almeno in questo podcast, se no poi vi fate ospitare negli altri podcast in cui va Mauro e siete a posto.
Parto io, che avevo questo dubbio su Michael Vick. Perché la scelta di Michael Vick, e se ti spaventava, visto che c'era tutto un aspetto extrasportivo veramente pesante?
Allora, il punto è questo: la scelta di Michael Vick è per una sorta di omaggio personale ad un giocatore come ne abbiamo visti veramente di rari dal punto di vista di quello che ci ha mostrato in campo, e proprio per quello probabilmente l'evoluzione della sua vicenda personale non gliel'ho perdonata da un certo punto di vista, proprio perché ci ha tolto almeno 3 anni di Michael Vick ed era uno spettacolo assolutamente irripetibile, e forse ci ha tolto gli anni migliori. E la paura di affrontare un argomento di questo tipo, più che altro ho cercato di affrontarla tenendo l'approccio più analitico possibile su una vicenda che era facile era abbastanza insidiosa dal punto di vista del racconto, perché probabilmente si prestava molto ad un'interpretazione personalistica secondo la propria sensibilità, che poi, come abbiamo osservato anche ieri sera con Giovanni, ognuno ha la propria sensibilità per giudicare. Quello che ha fatto Michael Vick evidentemente, come dire, è agli atti, e la parte bella di quella storia lì, la parte più edificante è come è riuscito, grazie anche all'aiuto di altre persone, a risalire un po' la china, anche perché sulla storia della seconda opportunità che in America si usa a concedere, diciamo che viene riportata anche una telefonata che l'owner degli Eagles, Norman Braman, ricevette proprio da Barack Obama, che si complimentò con lui per il fatto che avevano dato una seconda possibilità a un giocatore. Vic è stato un'icona nel bene prima di diventarlo nel male, e di una città, di un modo di essere, di una parte di cultura degli atleti afroamericani probabilmente non era semplice trascurare, soprattutto per chi è appassionato come noi di NFL, semplicemente perché quello che ci stava facendo vedere in campo era qualcosa di mai visto prima e probabilmente non si è mai più visto dopo. Voglio anche, diciamo, un po' prevenire, con tutta la stima per Lamar Jackson, un paragone di questo tipo, perché Lamar Jackson è un giocatore impostato in maniera completamente diversa, sia quando corre, perché lo fa in maniera diversa rispetto a Vic e comunque con ottimo successo, per carità, ma il paragone è improponibile confrontando le due meccaniche di lancio, dove Michael Vick era veramente un'altra cosa.
Ma sempre a proposito di Michael Vick, visto che sia ieri sera durante la presentazione, ancora adesso hai rimarcato il fatto che appunto il tuo racconto è cerca di essere il più imparziale possibile, attenersi ai fatti, eccetera. Però tu, immagino, un'idea su quello che è successo, su quello che ha fatto, te la sarei fatta. Certo. Visto che si sente e si legge di tutto e di più, magari anche da persone che non hanno approfondito, anzi soprattutto da persone che non hanno approfondito come hai fatto tu la vicenda Michael Vick, qual è la tua opinione personale?
Massimo, sai, una quota parte, secondo me, se andiamo a ragionare sulle cause, c'è stata una sorta di delirio di onnipotenza. Cioè, un ragazzo così giovane che non aveva un background semplice, nonostante gli sforzi della madre, lui aveva una figura paterna assolutamente assente, quando non negativa. E chiaramente, una volta che vede soldi che, con tutta la durezza dell'NFL, paradossalmente per lui erano quasi facili, perché il talento che stava mettendo in campo in quel periodo Michael Vick faceva fare paragoni del tipo: è il Michael Jordan della NFL, è Barry Sanders che gioca quarterback, è un attacco lui da solo. Michael Vick, purtroppo, su una cosa di questo tipo, ragioniamo un po' con altri esempi di giocatori, di atleti molto dotati da madre natura dal punto di vista del talento atletico, che però non avevano alle spalle un sistema di valori solido, una famiglia che potesse stargli accanto quando si aprivano le porte della gloria. E Michael Vick si è sostanzialmente fatto incastrare in quella storia putrida da un gruppetto di personaggi abbastanza discutibili, una sorta di pseudo amici di adolescenza che, non avendo più problemi nella loro cricca con quello che gli procurava i soldi e le coperture per fare quello che volevano fare, si erano messi in testa il miraggio dei soldi facili in un ambiente che era assolutamente sprovvisto di un background etico e sociale degno. E da cui quello che è successo, perché chiaramente gli atti poi parlano chiaro, e quello che è successo, appunto, invitiamo comunque a leggerli anche con un po' di pelo sullo stomaco, perché non è tutto semplicissimo. Quello che è successo purtroppo sta lì, è stato fatto, Vic è stato condannato e ha pagato per quello che ha fatto. Tenere un approccio da questo punto di vista più, tra virgolette, asciutto possibile, forse per me probabilmente è stata una delle fasi più impegnative di tutta la scrittura di questo libro. Probabilmente quello su Vic, insieme a quello su Mike Webster, è la storia che mi ha portato via più impegno per capire come porre certi argomenti, come renderli leggibili e comprensibili nella maniera più completa e meno parziale possibile. Anche perché da un certo punto, mentre dovevo comunque evidenziare quello che aveva fatto, ho ritenuto perlomeno equo evidenziare anche quello che ha pagato.
Certo. Devo dire che sei riuscito molto bene comunque.
Grazie Massimo.
Io, Mauro, vado con un tema che non abbiamo affrontato quando abbiamo fatto anche la presentazione a Purple Valhalla. Ti chiedo un confronto tra due personaggi che hanno segnato quello che è stato il mio avvicinarmi alla NFL e quello che è stato l'avvicinarsi alla NFL per molti, Dan Marino e Barry Sanders. Li hai definiti iconici, sono d'accordissimo, e secondo me sono rappresentazione di come il termine vincenti sia spesso fuorviante e utilizzato troppe volte quando si parla di sport. Ti chiedevo di paragonarli e di capire quali sono i punti in comune tra i due e invece quali sono le differenze.
Ma guarda, i punti in comune tra i due erano abbastanza chiaramente una furia agonistica e una voglia di vincere che trasmettevano a tutti quelli che avevano intorno. Marino probabilmente in misura maggiore, perché Miami con lui sostanzialmente si era accampata nei quartieri alti sia della division che della conference, perché era infrequente in quel periodo che Miami non facesse playoff. Barry Sanders, con tutto l'immenso lavoro che ha fatto per i Lions, sostanzialmente ha vinto in tutta la sua carriera una partita di playoff praticamente da solo contro i Cowboys. Poi i Lions hanno fatto con lui una o altre una o due apparizioni in post season e più, ma sempre con il solito spietato one and done, perché comunque non c'era una squadra intorno a Sanders che potesse dare non soltanto lo stesso apporto di classe, perché sai, voglio dire, comincia a essere abbastanza difficile, ma anche lo stesso contributo, perché poi alla fine Sanders era uno che comunque sicuramente era un giocatore che ha detto di essere consapevole del suo talento anche dal periodo del college, però era comunque uno che dava tutto, uno che sacrificava per la squadra, non aveva mai atteggiamenti da superstar, non aveva mai atteggiamenti negativi. Purtroppo alla fine ha visto che, nonostante tutto, cioè che quello che metteva sul piatto della bilancia lui non trovava un corrispettivo da parte né della squadra né dell'organizzazione. Quindi decise in quel traumatico comunicato di ritirarsi, probabilmente anche ancora con una buona quantità di carburante nel serbatoio, purtroppo per noi che abbiamo perso un talento così. Quindi sono state due persone che hanno dato tutto, che probabilmente hanno avvicinato molti appassionati a questo gioco, a prescindere da una bandiera del tifo, perché sai, io capisco, diciamo, quello che ho visto per me con Marino chiaramente era una questione praticamente quasi viscerale. Ogni volta che riuscivo a vedere una partita con quei Dolphins era ovvio che stavo lì trepidando e aspettando l'esito della partita come qualche cosa di importante e di capitale. Sanders lo vedevi per gustarti lo spettacolo, a prescindere dal tifo.
Assolutamente d'accordo, tant'è che non tifo nessuna delle due squadre, come non tifavo i Broncos di Elway, e quando ci siamo avvicinati, cioè mi sono avvicinato io negli anni 90, anche Elway era nella categoria Marino e Sanders, poi è finita diversamente. Esatto. Ma
sai, a suo modo probabilmente per qualche aspetto anche un Lawrence Taylor poteva essere avvicinato a quella tipologia di campione sul campo, perché sai, vedere Lawrence Taylor in azione, ci sono certe partite come quella famosa in cui contro i New Orleans Saints praticamente ammassò statistiche che oggi forse un J.J. Watt al pieno della sua forma fisica ci metteva due partite e Taylor le fece da infortunato. E sai, era un giocatore che, appunto, come abbiamo avuto modo di vedere e come spero di essere riuscito a raccontare, ha cambiato un po' le regole del gioco per il suo ruolo e in pratica, ripeto, se dobbiamo parlare dei trascendenti non possiamo non citare quello che è unanimemente riconosciuto come più grande difensore di sempre.
Perfetto, perfetto. Grazie Mauro per questo salto da noi, per questo giro al nostro podcast. E
dottore, io ho un'ultima domanda.
Oh, vai, vai Alberto, vai. Secondi. Sai, posso che io quando sento il silenzio, vai, quando sento il silenzio mi inserisco.
No, volevo chiedere in realtà anche al direttore se mi confermate quello che vi avevo detto nei giorni prima della pubblicazione, quando ovviamente quando si tratta di Amazon c'erano problemi. Io, se non sbaglio, di essere entrambi che tutta la frustrazione della pre-pubblicazione sarebbe tramutata in ancora più soddisfazione post-pubblicazione. Lo confermate entrambi?
Assolutamente.
Dal lato mio straconfermo, guarda, è stata al momento assolutamente un'esperienza positiva e come dire, non escludiamo di ripeterla, dai.
Esatto. Cose che non avreste mai detto il giorno prima che Amazon
dopo 5 notti di sogni. No, dopo 5 notti di sogni cercavo solo una sedia Amazon a cui dar fuoco. Però vabbè, hai ragione Alberto, effettivamente siamo molto contenti di come il libro sta andando, non soltanto come copie vendute, che alla fine, fidatevi, è la parte più relativa, cioè noi l'abbiamo fatto, se qualcuno vuole comprare lo compri, non, grazie a Dio, per fortuna, non, la nostra vita quotidiana non dipende dalle royalty che arrivano da questo libro, quindi possiamo davvero affrontarla serenamente. Quello che, e qua davvero parlo anche per Mauro, sono sicuro, ci sta facendo piacere, è la qualità di persone che ha comprato il libro, lo ha letto e ci ringrazia. Ringrazia Mauro ovviamente per averlo scritto, me, Luca Chiavacci per aver contribuito alla realizzazione per il prodotto. Ecco, quello è forse la soddisfazione maggiore, ripeto, molto più del numero di copie vendute. Adesso ho controllato prima, siamo intorno al 1,5 milioni. Però siamo già candidati a disco di platino, anche se non disco, perché non sanno più cosa darci. Quindi
sì, Giovanni, direttore, cioè, testimonianza è, perché io l'ho trovato anche su Torrent.
Ecco, basta. Allora, no, basta, se è su Torrent abbiamo svoltato.
Cioè,
basta, quello è la svolta, assolutamente.
Ma Giovanni, confermi che poco prima di iniziare la trasmissione ti ha chiamato Roberto Saviano per chiederti dei suggerimenti, vero?
Allora, Roberto mi ha chiesto: senti, ma come cazzo state facendo con la copertina su Amazon che sto litigando? Gli ho detto: guarda, chiama Luca, che noi ne abbiamo fatte 25 prima di arrivare a quella.
Chiedi a Cantù Alberto, che magari, o a Serra Michele.
Diciamo che poi chiudiamo e passiamo ad altro. L'ultima copertina non andava bene per un numero, ho chiesto a Luca: Luca, guarda, Amazon mi dice che non va bene per... E Luca mi risponde tranquillamente. Luca è davvero una plomb che io ringrazio, perché fa: Gio,
un grande.
Mi fa, è meno di un millimetro. Luca, che ti devo dire? Questo hanno risposto, che ci manca poco a questo numero qua. E vabbè, quindi sì, grazie Alberto, perché sei stato di sostegno, mi hai capito, in quel va momento bene. Triste. Ok, perfetto, dai, grazie Mauro. Mauro, lo ritrovate.
Mi prendo la libertà di salutare voi tutti e rimango ad ascoltarvi.
Perfetto, Mauro, lo ritrovate mercoledì alle 7:30 al Cutting Edge Show sulla pagina Facebook di Cutting Edge o sul canale YouTube di Cutting Edge per chi non ha Facebook. Perfetto, dai, grazie Mauro. E iniziamo quindi la nostra puntata e come la tradizione, e noi le tradizioni ci teniamo. Iniziamo col Monday Night, quello tra i Baltimore Ravens contro i Cleveland Browns, 47-42 per Baltimore, una partita bellissima.
45-42.
Ecco, questa cosa, Massimo, la spieghiamo, no? La spieghiamo, perché stamattina abbiamo litigato, siamo venuti alle mani telematicamente con Massimo. Ah, guarda, hai pubblicato l'articolo, hai sbagliato il punteggio, non siete un sito serio, io vado a leggerne altri, ah no, ma quelli non pubblico più, ne trovo altri ancora. Spieghiamolo Massimo.
No, io stamattina mi sono alzato e, come tutti i martedì, guardo gli highlights del Monday Night, se non l'ho visto in diretta.
Quelli su YouTube da 12-16
no,
minuti?
No, quelli sul Game Pass.
E che sono
gli highlights sul Game Pass.
Che sono quelli
che sono cominciati sul 7-0?
No, sono cominciati che praticamente il running back era già dentro l'endzone e quindi ho capito, esatto, che avevo segnato. E sono finiti con il field goal di Tucker. 45-42. Infatti poi io continuo a leggere 47-42, ma che cazzo, ma che 47-42, 45-42, figurati, mancavano 3 secondi alla fine, come hanno fatto a fare una safety?
E l'hanno fatta.
Invece l'hanno fatta.
Abbiamo qualche problema su quegli highlight NFL, qualche serio problema, perché anch'io di una partita ho perso il finale. E quindi 47-42 per i Baltimore Ravens, che si rilancia in ottica playoff. Poi dopo vedremo assieme la situazione, una partita molto molto bella, nella quale alla fine comunque i Cleveland Browns sono stati in vantaggio soltanto due volte, uno sul 7-0 iniziale e poi sul 35-34 a metà del quarto quarto, e diciamo, hanno dovuto sempre inseguire. Una prestazione così e così di Baker Mayfield, che ha, tra virgolette, sbagliato, nel senso che a statistica sono risultati incompleti 20 passaggi sui 47 lanciati, nonostante le 343 yard. Dall'altra parte Lamar Jackson, adesso non entriamo nel merito cosa è uscito a fare, se erano crampi o bisogno fisico, non ce ne frega nulla. Comunque un Lamar Jackson che di passaggio fa il compitino con 163 yard, però dei 11 su 17, il resto lo mette tutto correndo con 124 yard e 2 touchdown. E adesso lascio a voi la discussione libera, perché come la partita è ancora fresca, uno dei tipi potrebbe essere che Cleveland arriva sempre a un certo punto e poi non riesce a fare quel passo in più che la legittima veramente come squadra forte, non che non lo sia, perché ricordiamo che hanno comunque un record di 9-4, che però fa fatica a legittimarla come squadra considerata di un certo valore. Dall'altra parte invece pian pianino i Ravens stanno riprendendo e cercando un posto ai playoff. Vai di discussione libera.
Sì, mi prendo la libertà di partire perché sono giusto un po' coinvolto. Sono contento che, soprattutto adesso che è la fase, diciamo, più importante dell'anno, Baltimore sia tornato a fare quello che viene meglio, ovvero correre. Sono incredibilmente contento poi che questa partita Jackson sia riuscito a vincerla nonostante la cacca o i crampi, lanciando nell'ultimo minuto di gioco, perché una delle critiche frequenti che si fa a Jackson è che non è in grado di rimontare e che non è clutch. Il fatto che non sia clutch è una critica che viene dal fatto che Baltimore molto spesso negli ultimi 2 anni e mezzo, 3, non ha mai dovuto rimontare, ma questo è un altro discorso. Sinceramente mi preoccuperò della difesa domani, che mi passerà un po' la sbornia, perché questa vittoria ci serviva. È inutile, senza questa vittoria probabilmente saremmo matematicamente vivi per i playoff, ma con un piede e mezzo fuori. Onore a Cleveland che ha fatto veramente una buona partita, soprattutto hanno dimostrato che possono correre veramente in faccia a chiunque, e se togliamo di mezzo Cardinals e Ravens che hanno il QB volante, sono sicuramente la miglior squadra della Lega quando si parla di running game. Però Baltimore nelle ultime partite sta veramente dando risposte importanti, perché comunque la linea d'attacco rimane decimata dagli infortuni, e dal momento che non possono garantire una protezione adeguata a Jackson e far sviluppare le tracce lunghe, sono tornati a fare quello che viene meglio, ovvero essere fisici e correre. Il test di questa domenica era molto importante. Adesso diciamo che Baltimore, tra virgolette, suo l'ha fatto, anche se rimangono 3 partite da vincere, che domenica prossima contro i Giants,
Jaguars, bisogna... Giants, Bengals,
esatto, sono tutte e 3 importanti, però quella che mi preoccupa di più, diciamo, è quella contro i Giants, non per mancare di rispetto al signor Prunotto, che se no mi fa il culo nella riunione della settimana prossima. Però Baltimore il suo l'ha fatto, era questa la partita da vincere, e adesso non voglio mettere le mani avanti, parlare di quando saremo ai playoff, se ci saremo, però sono contento che stia ritrovando la propria identità, perché questa squadra è apparsa nella parte centrale del campionato in crisi di identità, senza le idee ben chiare su cosa fare. Adesso le idee sono molto chiare, sta esplodendo un running back per il quale hanno investito una scelta molto alta al draft. Lamar Jackson è tornato a essere l'atleta e quarterback che sapevamo fosse. Speriamo solo che le prossime partite non vengano i crampi, anche se non so, potremmo fare un podcast solo su questo, ma dalla corsetta che ho visto fare nel tunnel, insomma, secondo me i bisogni erano altri, perché dai, poi sta a voi valutare.
Ma come fai a sapere dove li aveva i crampi?
Guarda, io all'università andavo sempre al terzo piano a fare i miei bisogni, e la corsetta con cui facevo le scale era identica, anche il gesto con le mani.
Mattia, quando... ho visto un video breakdown su Twitter che mi ha fatto piangere da ridere, che c'era uno che analizzava il video di lui che corre negli spogliatoi stringendo le chiappe, questa è la mossa che... Cioè... Sì, sì, ma poi anche valutava anche l'angolazione del gomito, che è la cosa che si fa quando ci scappa la cacca, e stavo male da ridere.
Invia, che ne ho bisogno. Adesso che ho finito di parlare, devo guardare.
E poi, Mattia, tu lo sai bene cosa mi dicono i veneti. Qua è che sei l'unica roba che non sai che comanda.
Insieme a Donne Tempo, sì.
Esatto.
No, assolutamente. Però, scherzi a parte, grande Lamar Jackson non è un running back, signori. È un essere umano e come noi deve andare in bagno.
È stata una bella dimostrazione di NFL pass happy lunedì sera, perché anche anche Cleveland direi che a correre sono veramente tosti. Una partita d'altri tempi, mi verrebbe da dire, ma molto molto divertente. Poi Mattia, sul discorso difese effettivamente dobbiamo riparlarne.
Sì, domani.
Era dal 2004, era venuta fuori una grafica che non c'erano così tanti touchdown su corsa combinati tra le due squadre, quindi veramente una partita di 15 anni fa.
Sì, tra l'altro,
paradossalmente Cleveland ha segnato, scusate, Cleveland ha fatto l'ultimo touchdown, secondo me non volevano segnare da 22 yard, lasciare tutto quel tempo, però sono andati dentro e lì insomma Lamar ha avuto la chance di fare quello che
ha avuto,
non fa,
lo stomaco
che... esatto.
Ma io invece devo dire la verità, sono molto deluso ai Ravens. È vero, hanno ritrovato la loro identità, ma hanno perso la loro grande scommessa, che era quella di giocare anche in maniera diversa. Hanno giocato contro una delle peggiori difese della Lega, che non ha capito niente, veramente niente, di come si gioca contro i Ravens, quando tutti l'hanno capito. E infatti i Ravens hanno faticato tutto l'anno. Non sarei così contento dei lanci Lamar, perché... cosa ha fatto, 11 completi, ora vado a memoria, ma niente, cioè non è, quando arrivi ai playoff vieni bastonato, e il fatto che sono convinto che dovessero vincere, bene, l'hanno fatto, però alla fine il progetto secondo me è bello che è finito qui, nel senso che ci andrai anche ai playoff, ma non hai un altro modo di giocare, quando giochi contro squadre serie vieni massacrato. Cleveland molto bene per quanto riguarda l'attacco. Io ricordo che Cleveland è il calendario più facile della Lega e che ha vinto solo due partite contro squadre con record vincenti, quindi occhio a cantare vittoria. Si sono visti i passi avanti, Stefanski bravissimo, però è stata una partita molto divertente, però tra virgolette non è che ha un futuro radioso davanti, siccome nessuna delle due squadre, né breve Cleveland nel medio sì.
Ma io onestamente adesso dipende anche un po' secondo me da cosa decidono di fare con offensive coordinator con Roman, perché è vero che quella squadra lì, al di là della sfortuna nell'offensive line, che dire, non è trascurabile, comunque ha dei chiari difetti sia nella costruzione del roster che soprattutto appunto nella gestione del personale offensivo. Quindi io credo che molto dipenda, uno, da come rinforzano l'attacco, soprattutto per dare anche all'Amaro un tipo di ricevitore che possa vincere anche uno contro uno, che possa vincere palloni contestati, cosa che non c'è in quel roster, e soprattutto appunto dipende da cosa decidono di fare con Roman, perché secondo me le possibilità per creare qualcosa con quell'attacco, con un giocatore come Lamar Jackson, ci sono. Dipende se capiscono che forse Roman, cioè che molto probabilmente Roman non è quell'allenatore.
Se non ci sono altri interventi, chi? Sì.
Ho letto un tweet molto divertente ieri. Oddio, non mi ricordo di chi, ma comunque si diceva: questa è l'unica partita che OBJ è veramente triste di aver saltato. Chi deve intendere, intenda.
Questa è cattivissima, Albe.
Ah, Dio mio!
Terribile.
Capita adesso.
Terribile. No, a proposito dei ricevitori, brevissimamente, si libera Godwin, free agent l'anno prossimo, e sarebbe importante che qualcuno la prendesse la palla, perché Marquise Brown, Hollywood Brown, come chiamatelo come volete, ieri gliene ha droppate un paio veramente...
malino.
E quando è Willie Snead il tuo miglior ricevitore, insomma...
C'è anche Golladay.
Sì, esatto, è sempre rotto, pure lui.
Se è sano, perché quest'anno sta giocando veramente, veramente poco. Perfetto, dai, bene, abbiamo chiuso questa veloce analisi del Monday Night, passiamo un po', adesso lo faremo poi ogni puntata fino al momento clou ad un aggiornamento sulla situazione playoff. Mancano 3 partite e al termine di questa stagione abbiamo 4 squadre per adesso qualificate sicuramente nella AFC Chiefs e Steelers, nella NFC Packers e Saints, con un movimento per l'ultimo posto che vi ricordo quest'anno è il settimo, non il sesto per l'ampliamento, che è notevole perché nella AFC abbiamo i Dolphins e Indianapolis a 9-4 al sesto posto, Dolphins 8-5 al settimo, Baltimore Ravens 8-5 anche loro, ma sono ottavi perché i Dolphins hanno un record maggiore all'interno della propria, un record migliore all'interno della propria conference, all'interno delle partite giocate contro squadre della conference. I Raiders a 7-6, e poi vabbè, mi sento di escludere così Patriots a 6-7, ma solo per quello che abbiamo visto fino adesso, poi i miracoli avvengono. Quindi abbiamo davvero una lotta incredibile da queste squadre, ci sono anche i Browns a 9-4 a dire la verità, mentre i Titans sono 9-4 ma sono primi nella loro division. E quindi insomma volevo chiederti un po' questa giornata cosa ha cambiato nelle vostre idee, cominciamo dalla AFC, poi passiamo all'NFC, per quanto riguarda la qualificazione alla post-season. Rizzotto, lei che sta lì buono buono.
Presente.
Il presente è bellissimo.
Direttore, lei fa l'appello, io rispondo.
È bellissimo.
Presente. Cosa ha cambiato delle mie convinzioni?
No, se ha cambiato qualcosa.
Sì, è cambiato qualcosa. È cambiato che, allora, partendo dalle cose che mi interessano, per noi diventa abbastanza complicata perché... la vittoria dei Ravens non ci voleva, i Ravens adesso probabilmente faranno filotto e noi invece abbiamo il calendario più difficile con praticamente nessun giocatore da schierare nelle posizioni di running back, wide receiver e tight end, per cui non sarà semplice, però come si dice qui bueno, per noi l'anno comunque è un successo. Mi è cambiata la convinzione su Cleveland, che continuo a ritenere una squadra capace di dare tanto tanto fastidio, ma a cui manca il killer instinct, e si è visto ieri, stanotte, in una partita che doveva vincere e non è riuscita a vincere. Per il resto io continuo ad essere fortemente convinto che se c'è una logica la finale dell'AFC sarà Kansas City contro Buffalo.
Vuoi che andiamo dall'altra parte, giù nell'NFC?
No, stiamo sull'NFC ancora un po', così vi piace, una lega tranquilla, tutte squadre simpatiche.
Cancellate pure i Raiders dalla lista delle papabili.
Polemico, eccolo qua, polemico.
No, no, beh, è la verità. No.
Vabbè, c'hai Colts, Marco.
No, non sia... Sì, è vero. Ah, grandi Colts, domenica, grandissimi.
Che vergogna.
Un bel vagonista.
I Raiders anche se hanno cambiato il defensive coordinator, ma vabbè, ma...
Ma l'hanno licenziato mentre usciva dal campo, praticamente.
Penso a metà del terzo quarto.
Ah, miseria, che brutta cosa.
Ha fatto
Dante Davis.
Sì, esatto. Ha pullato un Al Davis.
Pullato!
No, diciamo, adesso a parte... il malavantismo che non c'è, ma è evidente che dal lato offensivo siamo una buona squadra sicuramente, dal lato difensivo assolutamente non esistiamo, quindi non avremo, cioè non abbiamo possibilità comunque di fare meglio di quelle che in questo momento sono davanti, e quindi vabbè, insomma adesso ci sarà un off season da lavorare molto su questo aspetto, però io li escluderei insomma dalla lotta.
Qualcos'altro da aggiungere, lor signori? Niente, l'AFC proprio, mamma mia ragazzi.
Ma io, diciamo che io continuerei a tenere i Colts la seconda squadra più forte della AFC, al di là della stima che ho per Rivers, che comunque non inficia la mia, come dire, la mia opinione, ritengo i Colts la squadra più pericolosa globalmente dopo Kansas City, perché comunque
a me quella difesa piace veramente veramente tanto, non ha dei grossi punti deboli, sta funzionando molto bene, è allenata molto bene da un allenatore che credo avrà dei grossi, come dire, delle richieste in off season, perché Eberflus sta veramente facendo un gran bel lavoro. E non lo so, detto che appunto questa conference è dei Chiefs da perdere, per tradurre letteralmente dall'inglese, a me i Colts continuano a piacere di più, nonostante Buffalo onestamente giù il cappello per Josh Allen, perché un po' aiutato da Dable, che è un altro grande coordinator, però sta facendo veramente una gran bella stagione. Saranno dei playoff divertenti, a prescindere dal fatto appunto che Kansas City andrà in finale, salvo disastri.
Noi confiamo nei disastri. Salve a tutti.
Ciao Emanuele. Guarda, noi eravamo preoccupatissimi perché c'è scritto, ho problemi col cane, noi vedevamo il cane bianco sotto 40 centimetri neve e tu che non lo trovavi.
è una cosa che potrebbe succedere, soprattutto adesso che appena cresce possiamo usare gli shampoo quelli sbiancanti e la perdiamo, cioè veramente. Eh sì, perché sono te come i cani quelli su Instagram che ti pare che sono così il loro colore vero, sono tutti shampoo particolari.
La testa è andata un'altra parte, dato che l'argomento della serata, ma vabbè.
Fagli le macchie rosse come la pimpa e sei a
posto. È un'idea, ma lei non ha le orecchie così lunghe, no. Per quanto riguarda la AFC, secondo me, vabbè sì, che la... che se non ci fosse stata la partita perfetta dei Raiders un paio, ormai sono passate tante settimane, 8 settimane, e probabilmente i Chiefs sarebbero 13-0 e non ci staremmo qui a sorprendere. La seconda squadra per me non sono i Colts, sono i Bills, quelli che sono molto, che li vedo molto molto in palla, e da quando c'è stato l'El Murray e sono hanno avuto la loro settimana, hanno avuto poi loro la bye week, aver perso in quel modo secondo me li ha caricati a molla, e soprattutto cosa che riflettevo, gli è morta la nonna al povero Josh Allen, e da quel momento ha iniziato a lanciare bomboloni a destra e manca come faceva a inizio stagione. Stavolta però nessuno ne ha ancora capito come fermarlo. Poi su quello che diceva Michele, assolutamente i Colts. Ogni volta con Alberto lo diciamo, quelli che possono fermare i Chiefs sono i Colts. I Bills ci hanno provato in una piovosa notte, credo fosse a Buffalo se non ricordo male, sì. Però considerato tutto, considerato che pioveva, considerato che gli hanno detto correteci di sopra per favore, e non era, secondo me, non c'era la posta in palio. I Bills non dico che hanno voluto perdere, però hanno cercato di capire come noi ci rivediamo, vediamo come dobbiamo comportarci con voi. Secondo me sono queste tre le squadre. I Steelers poi i Steelers sono un'ottima difesa, su quello non si discute, però il modo in cui stanno giocando per ora sono senza, non corrono, credo che abbiano corso nelle ultime 4 settimane sotto 50 yard, il che è male. Hanno cercato a inizio anno, considerando che non riuscivano a correre, a mettere il gioco molto molto orizzontale, ne parlavamo penso settimana scorsa, però adesso non riescono neanche a fare quello perché i wide receiver gli droppano impossibile, e non è mai buono quando, superato il Thanksgiving, le squadre non riescono a giocare bene. Quindi solitamente le vere squadre escono dopo il Thanksgiving, se riescono a recuperare si iniziano a mettersi tra virgolette in forma playoff. Gli Steelers li vedo male, 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 male. Altre squadre, i Titans potrebbero essere gli altri, però io ho il timore che con se Henry raggiunge 2000 yard, ai playoff arriva che non ha le gambe. Quindi quello mi... insomma sono un'ottima squadra anche loro, però senza Henry non si muovono. E quindi fermato Henry, come è successo settimana scorsa con i Browns, non vanno più da nessuna parte. Se direttore posso andare alla NFC così faccio un discorso unico?
No, non puoi, perché a questo punto vi butto lì io una cosa. Cioè, è vero tutto, siamo tutti quanti d'accordo, però questi non sono i Chiefs dell'anno scorso, e io sono disposto a scommettere che più di qualcuno adesso si andrà a studiare il gameplay di Miami, perché Mahomes 4 three and out in una partita io non ricordo di averglieli fatti, di averglieli visti fare. Io non ricordo che Mahomes abbia lanciato 3 intercetti in una partita, non se lo ricorda neanche lui perché non è mai avvenuto. E certo, magari anche avere Xavier Howard aiuta, però voglio dire, Howard ne ha fatto uno solo, gli altri ne ha fatti due. Per cui, ragazzi, questi Chiefs non sono imbattibili. Hai bisogno del loro aiuto per farlo, ma non sono imbattibili. Adesso puoi andare ad NFC.
Gli hanno battuti Las Vegas.
Volevo dire una cosa, cioè,
se un discorso... Marco, sarei già, avrei lanciato il microfono per terra.
No,
Marco,
ma aspetta, che sta suonando il campanello. Mauro, vado a vedere.
Vai, Alberto.
Controlla bene.
No, controlla bene.
Infatti, volevo mettere insieme i discorsi di Ale e di Mauro per dire che ne parlo, signor, anche dopo la sconfitta contro i Raiders. È che tu dicevi game plan dei Dolphins settimane fa, si diceva, dopo quella sconfitta si diceva di quello dei Raiders. Il punto è che è ancora tutto da vedere come fermare questo attacco, perché sì, credo che l'anno scorso in realtà i Chiefs avevano qualche problema in più, non a caso gli stessi Colts li fermarono nell'unica partita giocata veramente male da Mahomes dall'inizio alla fine, secondo me, di tutta la sua carriera. Però per il resto, le altre cosa sono, 50 partite che ha già giocato, sto sparando un numero, cioè ci complimentiamo con chi li tiene a 22, 24, 26 punti, cioè cose del genere, che non è per niente normale. Il punto è che anche quando ti danno una mano loro, vedi i Texans nei playoff, ma vedi anche i Titans che erano sopra di 10 all'inizio partita, poi il loro modo per ritirarsi su lo trovano sempre in tempi rapidissimi, quindi possiamo solo speculare per adesso. Perché una risposta difensiva a questo attacco, se c'è, non l'ha ancora trovata nessuno.
Allora, prima di cambiare e passare di là, anticipiamo una domanda di Nick, quindi ve la faccio adesso al posto che in Ask Disturbo, che vi chiede così un vostro parere. Tennessee e Napoli sono tutte e due 9 vittorie e 4 sconfitte, diciamo, al primo posto dell'AFC South. Poi formalmente dal punto di vista statistico sono i Titans primi e i Colts secondi. Dice, ci chiede Nick, assumendo che entrambe battono i Texans, quale squadra vedete favorita per la vittoria della division? I Colts, oltre i Texans, vanno a Pittsburgh e ospitano i Jaguars. I Titans, oltre i Texans, giocano contro Detroit e vanno l'ultima Green Bay. Dai, qualcuno che mi dia il suo oracolo su questa lotta per la division.
Dipende cosa succede settimana prossima tra Chiefs e Saints, perché se i Saints perdono, Green Bay potrebbe decidere di dire, ma sai che mi faccio non una ma due settimane di riposo con calma e giubilo. E ci possiamo quindi contro l'ultimo magari non mettiamo proprio tutti a giocare, quindi
ma dipende, tanto poi a Green Bay mettono il generale inverno,
quello è sempre a loro favore. Comunque ho capito il tuo ragionamento, ma non dipende solo da loro ma anche poi
sì, dipende qual è la situazione, perché Green Bay ha i playoff già assicurati, non sanno in quale seed, però se all'ultima giornata sono sicuri che anche se perdono, perché loro hanno il vantaggio di aver battuto i Saints durante il campionato, quindi possono arrivare pari, hanno comunque il numero uno in quel momento, potrebbero dire, ma sai, contro i Titans magari giochiamo, vediamo di capire come riusciamo a fermare le corse, ma proprio mettere proprio magari giocare con Love, ma così a caso, potrebbe essere un'idea.
Mauro, tu invece hai detto Colts?
Sì, scusa, avevo il muto. Sì, Colts.
Sono te i Colts.
Sì, sì, le vincono tutte e due.
Tutte e tre.
Sì.
Hai ragione, scusa Mauro, la domanda partiva da quel presupposto. Perfetto, io ho risposto a Nick, quindi spostiamoci di là. Di là abbiamo detto Packers e Saints già qualificate ai playoff. I Packers hanno già vinto la propria division, non mi veniva, e poi abbiamo Rams e Washington in quanto prime nella loro division, e a seguire abbiamo Seattle Seahawks con lo stesso record dei Rams, ma dietro per gli incontri testa a testa, Tampa al sesto posto con 8-5, Arizona settima con 7-6, una partita dietro abbiamo i Bears con 6-7, lasciare stare i Lions, quindi diciamo che probabilmente abbiamo tre squadre a giocarsi un posto così su due piedi. E anche qua stessa domanda di prima, se è cambiato qualcosa nella vostra percezione dopo questa giornata. Vai Ema, così fai il commento veloce anche da NFC.
Io sono preoccupato tantissimo dei Bucks, devo essere sincero, perché li ho visti giocare male contro i Vikings. Se non c'era Bailey che si era bevuto il suo stesso liquore, sbagliava tutti i calci. Cioè,
scusate.
Poteva essere tutta completamente un'altra partita. Per carità, sono 8-5, però così dopo una bye non ho capito in che situazione sono. Loro secondo me andranno ai playoff, però sono quelli che probabilmente mi preoccupano di più. E per gli altri sono tutti quanti 6-7, io non so, o 7-6, non so esattamente quali sono le prossime squadre che si vanno a incontrare in questo momento, però io non visto come hanno giocato con la difesa che c'è a Washington per ora, mi ricorda tantissimo quelle difese degli anni 2000 che solo con quelle si poteva vincere, penso un po' magari i paragoni sono un po' azzardati, ma quella dei Ravens, quella di Pittsburgh 2005, robe che da soli, anche se non hai chissà quali armi davanti, riesci comunque a non fare giocare l'avversario. E io Washington, che secondo me zitta zitta playoff, potrebbe fare più male di quanto pensiamo. Diventa da football team, diventa winning team.
Ha una condizione però, che in regia ci sia Alex Smith.
Eh sì, infatti io non, si è fatto male alla caviglia, però poi non ho avuto più notizie.
Sono abbastanza ottimistica, credo, di aver letto.
Ok.
Perché alla pagina Wikipedia Game Manager c'è la foto di Alex Smith.
Ma Gibson gli rientra? O è fuori fuori?
Come fuori?
No, Gibson dovrebbe rientrare. Non so se rientra questa. Vado a cercare.
No, lo so. Non... Comunque, secondo me, Arizona e Minnesota sono quelle due che chi fa meno cagate. Però vedo tutte e due abbastanza propense per quell'ultimo posto lì.
Far cagate.
In positivo, o se vincevano o se pullavano un Lamar anche loro, cioè non ho capito.
No, pulla Lamar adesso è.
Siccome non vedo i Bears, nonostante il vittorione di domenica, comunque credo che le altre squadre siano abbastanza sicure. Vedo i Rams superiori ai Saints, sì, anche i Bucks sono un po' strani, però
addirittura?
Cosa?
I Rams superiori ai Saints?
Secondo me sì.
Hai fatto amicizia con il nostro amico tedesco o cosa?
No, bisogna vedere poi, adesso anche Breeze se rientra come rientra, perché comunque l'ago della bilancia è anche quello.
Certo. Ho letto che non è detto che rientri contro i Chiefs.
Ah, Michele, scusa, volevo dirti che il nostro idolo di domenica è stato segato, Castiglio, tagliato.
No, Pedro Benite.
Scusami, non mi ricordavo come lo...
Rodrigo Castiglio, ha detto anche Pedro Benite, scalatore delle Ande.
Però almeno vuol dire che l'ha riportato a New York.
Però è vivo.
È vivo, sì.
Secondo me gli è andato un paracadute in aereo e a metà gli hanno detto vai.
Non ha pullato un Escobar.
Massimo, sei silente.
Io mi sto segnando i nomi. Io mi sto segnando i nomi e poi faccio
nessuno ha ancora detto Rams in finale.
No, ma infatti. Io infatti per adesso, però, sono pronto a segnarmi i nomi e fare come Battiato. E ti vengo a cercare.
Allora, dai, no.
È sicuro Tarinese sei, ma perché così sembra veramente molto dalle mie parti, ti venga a cercare.
Esatto.
E quando serve, no.
Quando serve.
Anche in questo caso abbiamo una domanda a cui rispondiamo subito. Marco ci chiede se Saints, Green Bay e una tra Rams e Seattle, dovessero arrivare tutte a 12-4, quale sarebbe la discriminante per decidere il primo seed?
La, vai Massimo, record calma. Della division. Infatti, infatti perché
cioè il record solo contro delle partite giocate solo contro,
non ci sono partite tra le tre squadre, che sarebbe il primo
break.
La prima discriminante. Seconda è il record in division, e infatti praticamente i Packers, se non fanno stupidaggini, hanno la, il primo seed praticamente in tasca, perché hanno un 5-0 in division, mentre i Saints mi sembra che abbiano 4-1.
No, no, hanno perso con noi ai Packers.
È il contrario, Massimo.
Ah, è il contrario?
Sì, abbiamo vinto a Lambeau Field.
Sì, i Saints, allora, sono, male, i Saints sono 5-0 perché devono ribattere i Panthers, in pratica, quello che manca è quello, e mentre Green Bay ne aveva perso una. Ma
scusa, ma vale, allora rifaccio il mio discorso dicendo che i Saints hanno il primo
no, la cosa è che, come diciamo prima, siccome Green Bay ha battuto i Saints, loro tra le due hanno il tire, hanno il vantaggio.
Tra le due, sì.
A 3, a quel punto, come dicevi giustamente, si allarga le migliori vittorie in division, poi ci sono i common games, quelle partite che sono in comune.
Ma perché in division? Se sono di due division diverse? Non è conference a quel punto lì?
No, no,
non lo so.
No, conference
all'interno della division.
Ma se fanno una bella gara a birra e salsicce tra le linee offensive, non è meglio?
Tra l'altro, per arrivare tutti e tre pari vuol dire che Saints e Packers ne perdono almeno una e i Rams ne vincono tutti e tre.
Te l'hai detto, l'hai detto te. Ti viene, esatto. Ti viene a cercare da solo.
No, ma dico, quindi non è che sia poi così probabile l'arrivo a tre.
Però insomma, la domanda che ci sta, perché sono quelle cose.
No, certo.
No, però, non è semplice perché non ci sono gli scontri con tre squadre, non riesci a mettere in piedi un discorso. Guarda, di scontri diretti.
Esatto, sono andato a prendere il regolamento, direttore. Il primo, quando sono più di tre, partite della division.
No, partite sono più di due, non più di tre. Queste sono, cioè, tre.
Scusami, sono più di due da tre in poi, scusa, maggiore di tre. Quindi giocate nella division, partite, vittorie perse o pareggiate nelle partite in comune. La quarta discriminante è delle vittorie all'interno della conference, e poi si va a strength of victory e strength of schedule, quindi quante sono state importanti le tue vittorie, se quella squadra aveva record positivo o meno, o strength of schedule, che dipende basato dal calendario finale.
Sì, ma non ci si arriva di tanto.
Solitamente non si ci arriva.
No, in questo caso non ci si arriva, perché sicuramente hanno un record di division diverso, perché i Rams possono arrivare al massimo 4-2.
Se per caso, esatto, comunque se succede qualche cosa per regolamento si arriva, per chi ha fatto il best combined ranking per i punti fatti e punti permessi, questo qua inizia a essere già molto 1982.
E poi la metti in inglese, giusto Ema?
Sì, la metti in inglese anche.
E poi sì, stessa cosa
più per 3 quando vinci fuori casa. Zero quando
cade d'angolo. A un certo punto, se ci sono poi migliore numero di punti fatti in partite uguali, in partite comuni, miglior numero di punti netti in tutte le parti, a un certo punto si arriva al lancio della monetina, che su tre squadre devo capire come funziona.
E però, testa croce rimane ferma in mezzo.
Ragazzi, fortunati.
Va bene, dai.
Lanciano il dado come le superiori per le interrogazioni, tipo.
È uguale, quello a 12 facce,
cioè, il dado da 10, il dado da 20,
infatti.
Perfetto, io continuo a sostenere birra e salsiccia.
Birra e salsiccia è sempre
amica. Ma perché vedi, Mauro, il problema, e poi chiudiamo questo argomento che ne abbiamo altri, devo anche rispondere alle domande, è che la tua proposta è troppo ragionevole per essere adottata.
È vero.
E quindi si perde in quello. Dai.
Ma poi anche lì, scusa Mauro, ma birra e salsiccia, ma sono tre squadre, una la birra, l'altra la salsiccia e la terza?
No, i cinque titolari della linea offensiva.
Ah. Chi è che ne mangia di più?
Esatto, una gara tra le tre linee offensive.
Ah, okay. Che beve e mangia di più.
E dico solo questo, Mauro.
Più forte è un bonus.
In prime time su ESPN 8.
Beh, certo.
Sulla 8 è già lì. Perfetto, dai. Allora, cominciamo anche a dare un occhio a quelli che potrebbero essere i migliori giocatori al termine della regular season. Adesso noi abbiamo messo in piedi solo quattro categorie per questa prima discussione, poi Dopo la regular season avremo la votazione della redazione di Outdoor Magazine e poi quando avremo quei nomi potremo, e anche quelli che premiano NFL, anche se poi l'NFL lo chiede a noi, ma quello è un discorso complicato che non vi sto a dire no. Su come viene tutto. Allora dai, facciamo così, io vi do il premio, vi do dei nomi, voi mi dite se ce ne sono altri da aggiungere alla contention, cioè noi non nominiamo nessuno in questo momento, ma diamo delle idee su quelli che potrebbero essere secondo noi i candidati o diciamo i favoriti al titolo. Allora, MVP io direi al momento corsa 2 tra Mahomes e Rodgers, con forse Josh Allen outsider.
No, deve vincere Mahomes, così poi parte il Super Bowl, che domande.
Ok, avanti.
Aaron Donald, perché non è MVQB, è MVP.
No, io ho detto MVP, poi ho detto 3QB, è un mio diritto.
MVP, per me... Direttore.
Beh, adesso mettiamo così, se supera i 2000 yards, è Henry, ma non vincerà mai.
No, perché MVP, tanto votano un QB comunque.
Perché Josh Allen lo vinca, Buffalo deve fare un finale e arrivare veramente ai playoff sulle ali, al massimo seed numero 2, eccetera. Non so se succede. In questo momento, secondo me, tra i due lo merita di più Rodgers.
Che ha statistiche effettivamente imbarazzanti. 39 TD pass e 4 intercetti finora, l'unico che ne ha fatte di più, che ha fatto più di 40 touchdown e meno di 8 intercetti è lui nel 2016 e nel 2011. Finora Green Bay ha 39 TD pass e 38 punt quest'anno. I coglioni, cazzo.
E non fatti dalla stessa persona.
Ma quello ci potrebbe pensare.
Hanno fatto arrabbiare. Anch'io voto Aronne.
Io vado con Mahomes a livello di probabilità, anche se io lo darei a Rodgers.
No, ma non giochiamo su probabilità, ditemi il vostro nome. Come Massimo ha detto Donald, giustamente ha aggiunto, okay, gli do ragione. Cioè, dice, difficile che lo vinca, dai, Massimo, non diciamo non vincerà mai. Mettiamo difficile che lo possa vincere, però non mi interessa essere un gioco di probabilità. Io ho messo i tre nomi facili, no? Però se avete qualcosa da aggiungere, come Massimo ha aggiunto Donald, ben venga, ecco, ragioniamo per adesso su questo. Poi dopo, quando ci sarà invece una votazione sul fatto che l'MVP sarà probabilmente un quarterback, allora potremo discutere se lo meritava uno al posto di un altro.
Tra l'altro, proprio anche discutendo sul most valuable player, penso che Rodgers sia difficile. Cioè, è veramente impressionante. Togli Rodgers da Green Bay, cosa resta?
La neve.
Davante Adams.
Io sostengo Donald.
Giorgio,
la differenza, ecco, che vai. C'è tra Donald e il secondo giocatore nel suo ruolo, ma possiamo dire in tutta la linea, è la più grande che esiste in NFL tra un ruolo, il primo in un ruolo e il secondo.
Che bella questa affermazione, mi piace Giorgio.
Beh, quest'anno però anche Kelsey e Giorgio è ben separato da, perché non c'è Kittle e francamente c'è un abisso.
Però ti dico che io quando vedo Donald è la stessa differenza che vedo tra un giocatore NFL e un giocatore college. Non lo so, poi io lo trovo
impressionante. Tyson come tight end.
No, ma sono d'accordo che sia un abisso. Sono d'accordo con te, John.
Ma siamo passati al difensore o è sempre...
No, assoluto. Massimo è andato come assoluto.
MVP. No,
ma chi è sto abisso che c'è sempre tra il primo e il secondo?
L'arbitro
di Torino Roma. Ah.
Bene, dai, MVP argomento sentito.
Direttore, sì. Velocissimamente, cioè, riprendo la frase di Massimo e dico che secondo me Donald è il giocatore più forte dell'NFL, ma Mahomes è quello che è più valuable, ma è un discorso di posizione, perché non c'è un solito discorso che non c'è una posizione che abbia più valore di quella di quarterback.
Vabbè, allora diciamo che probabilmente c'è più unanimità sul miglior difensore, allora, perché insomma credo che no. Da questo punto di vista io no. Qua mi ero segnato Aaron Donald e TJ Watt.
Sto anno deve vincere TJ Watt, è come una cosa a parte, un pochettino come l'MVP nell'NBA. TJ Watt deve vincere.
Ma allora se c'è il manuale Cencelli, diciamolo, chi l'ha vinto non lo può più vincere.
Esatto, anche se sei più bravo. Bellissimo il cencellino.
Io lo vedo Goodell col manuale che gli è arrivato dall'Italia e dice: che miseria, che complicato che è.
Ma già, no, è complicato. Ogni non riesci, ministro non riesci neanche a pronunciarlo, cioè...
Cencelli. Per loro sì. Come si pronuncia Cencelli in lingua del posto, Ema?
Cencelli.
Che schifo. Vabbè. Dai, altri nomi che secondo voi meriterebbero il posto di difensore dell'anno? Il posto, sì, il premio, scusate.
Raga, mi dispiace, eh. Cioè, poi io lo so, sono il primo a sapere che lo vince Donald perché il marketing è il marketing, però
Howard.
Savien Howard, 9 intercetti e non è finita.
Appoggio.
Sono questi secondo me quest'anno.
Gli manca la narrativa, secondo me, Savien Howard, che è la cosa che infatti, conta sempre
è
di
la
più.
Promessa che ha fatto.
Sì, no, ma cioè, marketing sembra che debbano vendere più, cioè che vada per forza a giocatori di mercati più grandi, quello incide sicuramente, però è più una questione di narrativa. Cioè, l'anno scorso l'ha vinto Gilmore, anche perché c'è stata una stretch, diciamo, di partite abbastanza lunghe in cui la difesa di Peters faceva parlare di sé e tanto, cioè traumatizzava Sam Darnold, insomma se ne parlava tanto, anche giustamente, quindi poi il premio è finito lì. La difesa dei Dolphins, purtroppo, insomma, purtroppo per Howard, non ha creato abbastanza titoli, secondo me, quello è il motivo fondamentale.
A quel punto TJ Watt ha un vantaggio notevole quest'anno.
Sì, se la stagione fosse degli Steelers fosse finita come iniziata, cioè proprio sugli scudi... Sembra che adesso sia una candidatura un pochino meno forte, perché gli Steelers ne hanno perso due di fila, però ne mancano tre alla fine, quindi vediamo come va.
Alberto, io non discuto Aaron Donald, lo dico subito, non discuto Aaron Donald, è il giocatore più forte della sua generazione, non discuto, però ribadisco quello che ho detto, lo vince per questioni di marketing, tutti questi premi sono assegnati per questioni di marketing nell'NFL di oggi. Punto. A partire dall'MVP, che infatti da mille anni è vinto solo da quarterback.
Beh, infatti per questo ci possiamo anche differenziare da tutto ciò. Offensive Rookie of the Year. Herbert favorito sempre per il discorso del quarterback o hanno delle possibilità tipo Justin Jefferson o James Robinson?
Herbert favorito sempre perché è un quarterback, altrimenti io lo darei a Justin Jefferson.
Appoggio.
Io sono
è
di
la
parte...
seconda volta che me l'appoggi, Mattia, mi preoccupo.
Smettila di aver ragione.
Porca, la prossima volta parli prima te, allora.
E anche relativamente vicini, occhio.
Ci arriva.
Vabbè, onestamente, se posso permettermi, cioè, è un po' limitante forse nei confronti di Herbert dire che lo vincerà perché ho solo un quarterback. Cioè, quello che sta facendo onestamente è... veramente lodevole, un po' ovviamente per le aspettative che avevano su di lui, i primi che erano molto basse, però sta riscrivendo veramente i record dei rookie quarterback. Poi sappiamo che tutti è solo un anno, le difese si aggiusteranno, però ripeto, mi sembra molto limitante nei suoi confronti, detto che anche sia Jefferson che Robinson stanno facendo benissimo, però Herbert sinceramente mi sembra un pelo avanti.
Anche perché in un ruolo in cui è molto, ma molto, ma molto, molto più difficile giocare il primo anno.
Sì, non... poi dietro anche a quella linea imbarazzante, cioè potremmo giocare noi al posto di quelli che abbiamo, cioè voglio dire, allenato poi dagli allenatori che non lo mettono neanche nelle migliori condizioni di esprimersi, perché onestamente già nelle ultime partite sta facendo un po' più di fatica, quindi secondo me per la situazione in cui è, per tutto quanto, merita lui.
Io devo dirti che mi ritrovo molto nelle tue parole, viste anche dal lato Justin Jefferson, nel senso che il quadro che hai descritto è molto simile al quadro Justin Jefferson. Non ci si aspettava una stagione simile, sta facendo cose da veterano quando è un rookie, quando i Vikings negli anni di Zimmer con i rookie ricevitori non siano proprio stati clementi, e i numeri che sta mettendo sono numeri incredibili. Cioè, si scomoda secondo me in modo eccessivo il signor Randy Moss, che lascerei là dov'è, perché li faceva in periodi in cui non era così facile fare il ricevitore, e non è nelle condizioni, cioè alla fine i Vikings sono prima corriamo, poi se rimane del tempo, se ci rimane un po' di voglia, se siamo ancora messi male, andiamo a lanciare la palla. Quindi trovo una sfida secondo me molto interessante, davvero appassionante, tra due giocatori che hanno fatto una stagione incredibile e molto dipenderà da come finiscono, credo.
Oltretutto che nessuno dei due se l'aspettava, cioè, per nessuno dei due se ci se l'aspettava una roba così.
Infatti a proposito di questo, Marco, io non lo voterei, però una menzione d'onore per Robinson comunque va fatta, perché nessuno se l'aspettava una cosa del genere, e qui non è, ha trascinato per quanto ha potuto un attacco che ha qualche playmaker, ma che globalmente fa pena, come quello dei Jaguars. E leggevo una statistica che delle sue 1000 yard, 700 sono arrivate dopo il contatto. Quindi non è uno di quei running back che si è trovato il Grand Canyon aperto. Ogni yard che ha guadagnato se l'è dovuta sudare. Non è neanche un giocatore spettacolare nel modo in cui si guadagna questi yard, quindi io lo escluderei proprio dalla competizione, però bravo, bravo lui nell'essersi riuscito a ritagliare uno spazio del genere.
Ma poi scusate, cioè noi adesso discutiamo, parliamo, per carità, riempiamo minuti, facciamo audience, ma io sapevo che il premio di Offensive Rookie of the Year era già stato assegnato a Joe Burrow anche per il modo in cui ha retto l'intervento, il post operatorio.
In ospedale sta facendo miracoli.
Hai capito? Cioè,
si dice che abbia curato il Covid con l'imposizione delle mani, me lo confermi?
No, io sapevo che aveva moltiplicato gli stetoscopi.
Lancia nelle padelle, ti dico solo questo.
Mamma mia, va bene. Defensive Rookie of the Year, Chase Young, e la chiudiamo qui.
Sì.
Va da lui, Chin e Blackmon. Non si esce, esatto, da questi tre.
Non si esce. Sono lontano, ma te l'appoggio pure io.
La Madonna, che è?
Terzo appoggio.
Va bene, dai, su questa è andata più liscia. Allora, un ultimo argomento, veloce veloce, prima di passare da disturbo, perché ci tenevo a, uso il termine celebrare, però insomma a mettere in evidenza quello che in questo momento è il miglior ricevitore della NFL per numero di yard ricevute, Travis Kelce, il tight end, ripeto, il tight end dei Kansas City Chiefs, 1250 yard. Al secondo posto c'è Metcalf con 1180, terzo Diggs 1167, e aggiungo che con almeno 128 yard nelle restanti tre partite, Kelce batterebbe il record assoluto di yard ricevuto per un tight end, che è di Kittle nel 2017, che ne mise a segno 1377, quindi direi un traguardo alla sua portata. Allora, vabbè, due domande, due risposte veloci, datemi. Una, secondo voi Kelce riuscirà a difendere il trono fino al termine della stagione? E sarebbe davvero qualcosa di incredibile, perché avere un tight end al primo posto per gli yard ricevuti sarebbe qualcosa davvero di molto molto particolare. Seconda domanda che volevo fare è quanta disparità porta in campo avere un uomo grosso che riceve così tanto. Ma che bello, ho fatto anche la rima. Bella lì, sono contento.
Se nessuno parla. Fa tanto, perché solitamente contro un tight end dovresti mettere... Non puoi mettere un linebacker perché è troppo lento. Non puoi mettere un cornerback perché è troppo... che a parità di velocità è molto più piccolo lo stand. Kelce e Kittle sono mismatch viventi, non si riescono a fermare. Non a caso tantissime difese, il loro problema principale è il tight end, come lo fermiamo, soprattutto nella NFL moderna. Tanto per citarvi un fatto, almeno da un'intervista che c'era Kitalib, che si è appena ritirato, diceva: potevo andare a giocare per i Patriots perché Belichick mi aveva chiesto, siccome lui, Talib, è alto, è grosso ma comunque veloce, gli aveva chiesto: quello che devi fare è che devi marcare solo i tight end. Lui si è fatto i conti: devo incontrarmi Kelce, devo incontrarmi Kittle, ma quasi quasi mi ritiro. È come avere sempre qualcuno che è molto più forte di te o molto più veloce di te. Non è come fermarlo. Poi Kelce, con unito a Mahomes, davvero non si ferma. Ha fatto 1200 sono yard, quanto avevi detto che erano?
Sì, 1250.
Ah, mizzica. Poi non è che sono yard, prese facili, sono tutte che si in trincea e si combatte, quindi la questione è, il tight end è per definizione un mismatch vivente, è contro le difese, devono cercare di fermarlo ma non riescono a fermarlo, devono fare magia intorno per cercare di limitarlo.
Massimo, è mai successo?
Ti correggo solo parzialmente. Kelsey è un mismatch vivente, Kittle è un mismatch vivente, non il tight end, cioè non tutti. No, Gesicki sta diventando un mismatch vivente, ma forse lo diventerà. Ce ne sono, non tutti però. Siano bravi.
Per carità.
Massimo, è mai successo che un tight end vincesse la...
Direi nell'NFL moderna, direi proprio di no.
Io sono andato indietro di qualche anno e posso dire no, non di tanto, di qualche anno.
Poi vai indietro, cominci a trovare le regole diverse e diventa ancora più difficile.
Sì, poi comunque una volta anche i ruoli erano un po' diversi. Erano un po' diversi, perché magari il tight end, uno era listato come tight end, ma era quello che adesso è un ricevitore slot, per dire, per cui... non c'è molta sicurezza, diciamo, nel football pre-60 non c'è molta sicurezza sui ruoli effettivi, quindi diciamo dal 60 in poi non posso dare la certezza al 100%, ma mi sembra proprio che non sia mai successo.
Solo per far capire quanto è cambiato il ruolo, Kelsey ha una media di 1100 yard l'anno, Gonzales ne ha 700 e Ditka ne aveva 500.
Più che altro Kelsey con la palla in mano si trasforma nel ricevitore, perché c'ha la velocità e i movimenti veramente da ricevitore. Poi l'intesa con Mahomes, che di fatto appena vede un zona, cioè a uomo incontenibile, la zona la conosce come le sue tasche, perciò sa dove andare per farsi trovare libero, e è nella situazione perfetta.
Sì, poi anche il sistema di Kansas City, praticamente il tight end è il ricevitore principale, come target, dico, quindi diciamo è facilitato anche da quello, cioè, facilitato tra virgolette ovviamente.
Perfetto, perfetto, grazie per questa vostra discussione sull'argomento, ci tenevo perché comunque è qualcosa che... Se dovesse accadere, beh, io sono sicuro che batterà il record di Kittle, quindi già questo lo porterà nella storia di questo sport, ma Metcalf ha 70 yard in 3 partite, non sarà facile, però Travis ce la può fare, non conto Diggs perché è un ricevitore di...
Secondo me è più un problema di Diggs, perché tra Kelsey e Metcalf forse Kelsey è quello che ha più potenzialità di fare più partite da 100 yard, di mantenere le distanze, però insomma se la gioca.
Perfetto, dai, allora siamo a 1:18 di trasmissione, non è un problema, perché adesso sono sicuro che metterete il vostro di sicuro ritmo per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora cominciamo. Carlo ci chiede: che futuro potrà avere Dak Prescott, ipotizzando che rientri in salute dall'infortunio, e quali saranno i nomi caldi della prossima free agency? Qua non chiamo nessuno, risposta libera. Quando non dico un nome, chi entra risponde.
Ipotizzando che rientri in salute, ha un bel futuro. Secondo me dipende molto dall'orgoglio di Jerry Jones. Però se rientra in salute ha sicuramente un futuro, cioè è uno che può tranquillamente giocare e giocare bene.
Io posso aggiungere una piccola considerazione, mi è consentito, anche se non sono...
Lei è il capo, può fare più o meno quello che vuole.
Secondo me la stagione di quest'anno dei Cowboys è la sua più grande alleata.
Sì.
Quindi sono convinto che quando rientrerà, sempre se è salute tutto il resto... Non dico che potrà chiedere quello che vuole, perché anche lui dovrà fare i conti con un salary cap ridotto e non potrà fare finta di nulla neanche lui o il suo agente. Però, vista come è andata la stagione di Dallas senza di lui, credo che non avrà problemi a chiedere quello che merita o emigrare in altri lidi. Domanda di Sean: come valutate la crescita dei Browns in questa stagione alla luce delle due sfide perse contro i Ravens? Secondo voi cosa manca alla squadra per essere una serie contender ai playoff? Dai Giorgio, visto che prima hai parlato di Cleveland, aggiungi qualcosina per Sean. Non c'è più Giorgio. Giorgio sta parlando in muto.
L'abbiamo perso. Partiamo al veloce, una difesa, una secondaria, anzi, per l'esattezza, perché quattro davanti.
Eccolo Giorgio, dov'è Giorgio?
Tutto tuo.
No, brevemente, Stefanski è andato benissimo, secondo me la cosa che ha portato, che ha veramente valore aggiunto, è la disciplina. Potenzialmente potevano, come talento, potevano andarci anche l'anno scorso ai playoff, ma quest'anno sono una squadra e sono disciplinati. Come dice Emma, manca la difesa. L'altro aspetto, l'ultimo che aggiungo, Mayfield è comunque un problema, nel senso che quando gioca con la tasca pulita e non ha pressione, ha un passing grade di 90.4, quando ha pressione ha 32.1. Questo è una cosa che devono imparare a gestire, ed è quella vera differenza, oltre alla difesa, che potrà portarli a essere una contender.
Ema, volevi aggiungere qualcosa?
No.
Posto.
Possiamo andare.
Davide, nell'off-season si è parlato tanto del draft di Green Bay. Col senno di poi, non è che il reparto wide receiver dei Packers sia stato sottovalutato? Michele, e poi dopo chi si vuole aggiungere?
Ma allora, secondo me ni, più no che sì, nel senso che il reparto di ricevitori dei Packers, lasciando fuori davanti Adams, che è un'altra roba, presenta giocatori che singolarmente hanno delle caratteristiche utili all'interno di un contesto offensivo, cioè Lazar che è più utile nel medio corto, Valdes-Scantling che è più utile invece alla deep threat sul lungo, Tonyan praticamente è diventato Gronkowski da un anno all'altro, in red zone è pressoché incontenibile. Diciamo che credo che molto dipenda dal fatto di avere un ottimo play call come la Fleur, che da un anno all'altro ha fatto un discreto salto in avanti, e anche di avere quello che probabilmente, almeno per quanto mi riguarda, è uno dei primi 5 quarterback della storia. Il fatto che Rodgers sia così bravo e Rodgers e la Fleur siano così bravi a elevare i giocatori in questo modo, a sfruttare quelle che sono le loro caratteristiche positive, non deve nascondere il fatto che non c'è, a mio modo di vedere, un secondo ricevitore credibile in quella squadra. Credo che dovrebbero approfittare un po' del draft dell'anno prossimo, perché a livello di wide receiver non c'è una vasca di talento, non so come dire in italiano, abbastanza ampia, abbastanza ricca, quindi dovrebbero, a mio modo di vedere, cercare di colmare questa lacuna. Però sì, indubbiamente si stanno facendo molto meglio di quello che ci si attendesse.
Ma prendono un quarterback, eh?
Ah, prendono un quarterback, ah, perfetto. Per fare da chioccia, no, per così fa la Love, fa da chioccia al quarterback.
Esatto, per prepararlo ancora esatto. Meglio.
Ah, bene.
Okay. Se non sapete di football, scusate, voglio dire, cioè, assolutamente. Riccardo ci chiede: a regular season quasi terminata, tiriamo le somme. Rifareste la trade tra Bills e Vikings per Diggs? A mio parere, l'esempio perfetto di una win-win situation. Alessandro.
Verissimo, infatti secondo me entrambe le squadre farebbero la trade ancora esattamente come è stata fatta, perché se sembrava che i Bills avessero pagato troppo Diggs, ovviamente quanto sta facendo Diggs conferma che era il giocatore che serviva come leader e come ricevitore ai Bills a Buffalo, e i Vikings hanno trovato Justin Jefferson che sta facendo ben oltre ogni più rosea aspettativa. Leggevo oggi un tweet che segnalava il fatto che Diggs avesse chiesto di andare via dai Vikings perché non aveva abbastanza opportunità di mettersi in mostra, vero fino a un certo punto, perché alla fine abbiamo visto quest'anno Thielen ha segnato 12 touchdown, Justin Jefferson ne ha già fatti 7, è andato oltre 1000 yard da rookie, insomma, quindi le opportunità c'erano, evidentemente era stanco, insomma, ha chiesto di andare via. Altro tweet che ho letto del fatto che ci fosse in ballo una trade Diggs, che avessero proposto i Texans una trade Diggs per Hopkins, che i Vikings hanno declinato per motivi economici.
Perfetto, grazie. Dario, sto vedendo Steelers Bills e vedo molti drop da parte dei ricevitori degli Steelers, cosa che si ripete da tutta la stagione. Può essere legato alla nuova meccanica di lancio di Big Ben? Ema, dai, rispondi a questa, Ema.
Ok,
secondo me i ricevitori legato... droppano perché sono capre, però siccome io non capisco di sport.
Può essere legato alla meccanica? No, non è una questione di meccanica, è una questione di concentrazione. Quando con Alberto abbiamo intervistato a Mike Vannucci, che è un wide receiver coach a Long Island, gli abbiamo chiesto, perché io ero preoccupato per i drop di Jerry Jeudy, per esempio, lui mi fa i drop sono un problema di concentrazione, un problema di che pensi già a dove vuoi andare a non prendere la palla. Non so se sono gli schemi complicati, non so se per i Steelers, non so se devono, nella loro testa stanno contando i passi, non lo so, ma secondo me il 99% è questione mentale per loro, e non darei troppo peso alle questioni meccaniche o altro. Secondo me non ci sono con la testa, o stanno pensando a qualcos'altro in quel momento, che fa parte del ruolo ricevitore, però.
Perfetto, grazie Ema. Stesco, c'è una squadra della NFC realmente competitiva per vincere il Super Bowl, al di là che in una partita può sempre succedere di tutto? E qua a una persona solo possiamo chiedere. Massimo.
Anche perché sennò gli altri li prende i nomi.
Esatto.
Ma allora, sinceramente, secondo me no, perché in questo momento vedo la superiorità dei Chiefs abbastanza schiacciante rispetto a qualunque delle squadre dell'NFC, alle due già qualificate ai playoff, ma anche a quelle in orbita di playoff o wild card che siano. A ognuna di queste squadre manca un pezzettino. Ai Chiefs sembra quest'anno, a mio parere, non mancare nulla. Poi appunto in una partita può sempre succedere di tutto, però non vedo una squadra che riesca, che possa riuscire a contemporaneamente a fermare l'attacco dei Chiefs e a segnare abbastanza punti da essere tranquilli, perché ricordiamo che fermare l'attacco dei Bills vuol dire magari fargli segnare anche solo una ventina di punti, e quindi poi devi avere un attacco che ne segna un po' di più, perché sennò comincia a essere un problema. In questo momento, ripeto, secondo me in NFC non c'è una squadra di questo tipo.
Grazie Massimo. Arriviamo alla domanda di Ale Jab. Mi aiutate a capire se e come incide il quarterback in un gioco di corsa? Il dubbio è quanto e come incide il quarterback in un gioco che non preveda un suo passaggio in avanti. Alberto.
Ho perso il commento, la domanda, puoi ripetermela?
L'incidenza del quarterback in un gioco di corsa.
Ah, è quella lì, pensavo fosse un'altra, perché mi è andata via la connessione. Vabbè, l'incidenza apparentemente è scarsissima, però c'è qualche aspetto su cui possiamo riflettere. Ad esempio, il fatto che quella che si gioca è una corsa. Tanti quarterback o hanno l'autorità di cambiare la giocata di scrimmage, quindi dal passaggio che era chiamato si passa ad una corsa, o spesso addirittura hanno un play calling che già prevede una corsa o un passaggio a seconda della situazione di gioco e della disposizione della difesa. Quindi già il quarterback incide sul fatto che si vada a correre. Poi al momento della corsa quello che deve fare, ne parlavamo prima di andare in onda con Marco soprattutto, è essere tecnicamente impeccabile, soprattutto sulle pitch e sulle toss, quindi quando la palla deve stare in aria non finisce direttamente in pancia al running back. Detto che anche quando la palla arriva in pancia al running back non è così semplice, perché non tutte le corse prevedono end off e basta. Penso ad esempio alle RPO quindi dove il quarterback può o dare la palla al running back o riprendersela, diciamo, e lanciare, o nel caso di quarterback mobili, ha quelle situazioni in cui il quarterback deve leggere un uomo e anche lì scegliere se lasciare la palla al running back o tenersela. Ogni tanto vediamo, soprattutto quest'anno con meno allenamento, abbiamo visto dei fumble. Ora, c'è stato uno recente, tra l'altro, da parte, oddio, non mi ricordo se Jonathan Taylor o comunque un rookie running back, che ha causato un fumble nella propria end zone. Quindi chiaramente diciamo che è una comparsa, non un protagonista, il quarterback all'interno delle corse, però il suo ruolo non è tuttavia da sottovalutare.
E Alberto, e poi c'è anche l'aspetto delle finte, che poi sarà marginale finché vuoi, ma ogni tanto ci cascano anche i camera, sì, delle TV, per cui anche il fatto di vendere un'azione che non c'è, insomma, dai, un filinino.
Sì, assolutamente.
Sì, infatti io volevo anche aggiungere un altro aspetto fondamentale che magari non viene evidenziato quanto deve, che in un semplice end-off, che sembra una cosa, la cosa più semplice del mondo, cioè il quarterback prende la palla, si gira e la consegna al running back, il footwork, cioè quindi il gioco di piedi del quarterback deve essere assolutamente sincronizzato con quello del running back per non darsi fastidio, quindi è un altro aspetto fondamentale di cui spesso si tiene poco conto.
Perfetto, grazie a tutti. Adesso abbiamo due domande sui kicker. Pasquale, approfitto di quest'anno particolare dei kicker per chiedere come avviene il loro allenamento settimanale. Immagino sessioni ripetitive che simulano le varie condizioni di difficoltà, esempio errore dello snapper, vento, eccetera. E poi Enzo, a vostra memoria, vi ricordate stagioni con così tante trasformazioni da un punto sbagliate? Allora, io do due risposte veloci, poi lascio a voi altri commenti più tecnici. Io ho visto un solo allenamento di kicker Panther non snapper in vita mia, a Londra, alla facility che usavano i Detroit Lions. Ale, quella che era un'ora e mezza di treno, 25 minuti di taxi, 10 minuti a piedi, ti ricordi quale? Quella in fondo al mondo, hai capito?
Sì, ecco, esattamente.
Quella lì, che non c'era mai. E allora, hanno fatto seguire a noi giornalisti circa 40 minuti di allenamento, e mentre i giocatori della squadra si allenavano, si divisi per reparto, facevano gli esercizi, provavano gli schemi e tutto, kicker, punter e long snapper hanno passato due terzi di quel tempo appoggiati in una panchina a raccontarsi i fatti loro. Ogni tanto prendevano lo snapper, si metteva, faceva 10 snap per il punter, faceva 10 snap per il punter che diventava holder per il kicker, che faceva 4 calci, e poi si mettevano lì tranquilli a discutere dei fatti loro e relax. Adesso non dico che sia così con tutti, ma onestamente credo che tutte queste simulazioni che immagina Pasquale non le vedo tanto,
no,
tanto, sì, tanto, tanto reali. E do la seconda risposta anche a Enzo, così poi lascio voi libero. Attenzione Enzo, noi ci abbiamo fatto, è stato l'argomento del podcast l'anno scorso, più o meno a metà stagione, quando credevamo, sbagliano tutti, sbagliano sempre. Poi andando a vedere i numeri ci accorgiamo che è la nostra percezione che ci fa sembrare chissà cosa. Ti posso dire che fino ad oggi, nel 2020, il numero di extra point a segno è del 93,2% contro il 93,9% di tutta la stagione scorsa e il 94% di due stagioni fa. Diciamo che siamo comunque sopra il 93% di calci a segno, ma lo stesso vale anche per i field goal, che in questo momento sono all'84,2% come percentuale di realizzazione contro l'81,6% dell'anno scorso. Ecco, forse l'anno scorso è stato un anno triste proprio per i field goal. L'84% dei field goal è il dato medio che si ha dal 2014 in poi. Ricordatevi però che se andiamo a vedere i cosiddetti EPA, cioè i punti attesi da un'azione, ogni squadra dovrebbe sempre, sempre, sempre giocare da due, perché alla fine porta comunque più punti che provare, che mettere a segno un extra point. A voi la parola.
Velocemente, per tu hai visto un allenamento di Detroit, hai detto, io invece Lions. Ho visto quello di nuovo di Titans,
no, okay. No, Lions, Detroit Lions, Detroit Lions.
Oh, Detroit Lions, ok, io ho visto quello dei Broncos al training camp, e poi vedo passando con andando al lavoro quello dei Colorado Buffaloes, dove non hanno un kicker ma 3-4, ecco, sta cosa per il long snap, perché là il roster è da 90. Ma tutta sta cosa sul vento non credo ci sia, semplicemente si prova, si versi contano i calci e si tira. Molto stessa cosa per McManus quando l'ho visto 3 anni fa ormai. E c'era, come dicevi tu, c'erano i due campi in cui c'era la difesa, l'attacco, primo team, secondo team, che a rotazione facevano le loro azioni. Nell'altro campetto c'era il punter che devo fare un calcio da 60, devo fare un calcio da 50, devo fare un calcio in questo modo, ma non ho il kicker che devo calciare da questa posizione, un po' più a sinistra, un po' più al centro, un po' più a destra, field goal, ma non tutta questa cosa del vento esagerata non c'è.
Dopo io sì, ricordo... Infatti... Vai, vai Massimo.
Ah, no, anch'io molto velocemente ho visto un allenamento di Tavecchio, si può dire Tavecchio, sì?
Sì, sì.
Che appunto la sua... Com'è?
Orgoglio italiano.
Orgoglio italiano. No, la sua routine è molto semplice, si tratta appunto di calciare da diverse posizioni di campo, da diverse distanze, diverse posizioni come hashmark, da in mezzo all'hashmark, da una hashmark, dall'altra hashmark, eccetera. Nient'altro rispetto a varie condizioni di difficoltà, soltanto posizione del campo e basta. E spesso anche senza il long snapper, non è sempre necessario avere long snapper e holder. Poi ci sono anche le sessioni tutti e tre, comunque a volte fanno anche delle sessioni singole con l'attrezzino che tiene la palla in piedi,
il treppiedi trito,
esatto, come... sì.
Aggiungo anch'io una piccola cosa. Nel 2008 ho capitato di andare a vedere i Bears il venerdì a Chicago, e lì la prima cosa che fecero, tra l'altro tra le poche visibili alla stampa, perché poi c'è ovviamente la sezione, la porzione per la stampa è limitata, la prima cosa che fecero furono proprio i field goal da varie distanze, con tutta la squadra schierata, con il tentativo della gente che cercava di bloccarli. Quindi era molto, devo dire la verità, il lavoro era molto preciso e molto accurato. È vero che si giocava due giorni dopo, quindi probabilmente eravamo agli ultimi dettagli da limare. I Vikings invece, ricordo, sulla sideline è veramente uno dei lavori più noiosi del mondo, perché c'erano long snapper e holder che durante la seduta, in quel sempre Joe, stavolta a Watford erano, quell'anno lì erano a Watford, anche lì a un'oretta e mezza da Londra, e penso che abbiano passato una buona oretta a lanciare a una velocità folle, perché il long snapper lanciava la palla a una velocità folle, e hanno passato un'oretta a ripetere il gesto, quindi senza magari grosse, senza vento, senza simil neve o simil pioggia, però tantissime, veramente tantissime ripetizioni. Long snapper che quest'anno i Vikings hanno pure cacciato, non era lo stesso ovviamente, ma per capire che anche quello è un ruolo importante, va allenato pure quello anche senza particolari accorgimenti.
Perfetto, con la domanda di Pasquale Enzo combinata chiudiamo questa 14ª puntata di Scusate il Disturbo, e con la nostra canzoncina, stupenda canzoncina di Natale che noi cantiamo tutto il giorno, infatti abbiamo già diverse cause di divorzio per chi è sposato tra di noi. Innanzitutto un ringraziamento a tutti gli amici che ci ascoltano, che ci hanno ascoltato in diretta, che ci hanno fatto compagnia sulla chat di Spreaker, a tutti quelli che ci ascoltano via podcast. Per quanto riguarda gli appuntamenti, Col Bueno è già online, lo trovate, così come trovate anche Purple Valhalla già online. Giovedì è il giorno del podcast, perché esce The Bootleg, esce The Drive con la sfida tra
Francesco Porcello di Purple Valhalla, quindi Vikings, contro Alex Cavatton di Chicago Bears Italia.
Ecco, anche questa è finita a botte, ci sta costando in assicurazioni sto programma. Giovedì sera alle 21.30, scusate il pronostico in diretta. Venerdì, scusate il college football. Mercoledì alle 19.30, se volete riascoltare e rivedere Mauro, lo trovate al The Cutting Edge Show. Che l'aver detto più o meno tutto. E niente, grazie a Mauro, Marco, Massimo, Giorgio, Alberto, Mattia, Alessandro, Michele ed Emanuele, che mi hanno fatto compagnia e mi hanno tenuto sveglio fino a quest'ora tarda con il loro sapere e la loro conoscenza. Da Giovanni Ganci è tutto e ci sentiamo prossimamente. Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air, articoli o podcast sono tutti per te.
Happy old Christmas to you.